Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quanto santo è Dio? E che cosa c'entra con noi la santità di Dio? Santità è una parola estremamente importante nella Bibbia. La santità nella Bibbia è sempre legata a Dio. Nulla e nessuno è santo se non solo nel suo essere rapportato con Dio. Solo Dio è santo. E noi possiamo essere santi se siamo in Cristo. Nessuno ha alcuna santità in sé. La santità di Dio è il suo attributo più menzionato. La parola è una parola difficile a descrivere. Non ha una definizione chiara. È troppo profondo. Letteralmente non esiste una definizione specifica chiara, perché la parola è troppo grande. Ci sono vari aspetti della parola, vuol dire una purezza assoluta. Una purezza assoluta. Nessuna macchia, nessun ombra di alcun peccato. Dio è assolutamente santo. Descrive anche separazione. Separazione da ogni impurezza, separazione di quello che è comune. Santità è molto legato a gloria, quindi è separato da tutto quello che è normale, di quello che è profano e certamente da quello che è peccato. Quindi non è solo puro in sé, ma è lontano da ogni peccato. La santità non può esistere vicino al peccato. Quando, come ho detto, riguarda qualcuno, è sempre la santità che viene da Dio. Come ho detto, è molto legato alla gloria, la gloria immensa. Allora, quando consideriamo la santità di Dio e consideriamo quanto abbiamo peccato, questo ci fa comprendere la separazione. E in Abacuc 1:13, Abacuc aveva visto il popolo di Israele che era nel peccato e questo lo turbava. E Dio, cosa ne fai? Dio ti manderò i Caldei, i Babilonesi, Caldei. Ma come tu che sei santo, che non puoi sopportare il peccato, come puoi servirti di un popolo malvagio? Infatti Abacuc 1:13 leggo, Abacuc parla a Dio: tu hai gli occhi troppo puri per vedere il male e non puoi guardare l'iniquità. Perché stai a guardare quelli che agiscono con frode e taci quando il malvagio divora chi è più giusto di lui? Cioè, tu non sopporti minimamente, non puoi guardare al peccato per quanto lo odi. Odi il peccato perché tu sei santo. Salmo 5, versetti 4 e 5, parla un po' di questo. Perché tu non sei un Dio che prende piacere nell'impietà. Con te non può dimorare il male. Quelli che si gloriano non potranno reggere davanti ai tuoi occhi. Tu hai in odio tutti gli operatori di iniquità. Quelli che si gloriano, cos'è quello? Voler vederci bene. Voler vederci bene. Voglio bella figura, voglio essere visto bene, ci tengo a vedermi, ah, io sono un buon credente, io sono bello, io sono bravo, io sono intelligente, guarda quello che sono, quello che ho, guarda come ho fatto, guarda come mi vesto, guardami. Io so cosa dire per essere visto bene al culto. Io so, tu dici, quelli che si gloriano non potranno reggere davanti ai tuoi occhi. Tu hai in odio tutti gli operatori di iniquità. Iniquità non è il nostro metro. Il nostro metro, oh sì, quell'assassino, quell'adultero, iniquità per Dio. Sono gli orgogliosi. Sono quelli che vivono per i piaceri della carne, non sesso e carne, no, anche piaceri di solo godere la bella vita. Che oh, io sono troppo stanco per usare i miei doni spirituali per edificare altri. Ho lavorato tanto oggi, voglio riposarmi. Iniquità, non amare. Non amare è iniquità. Se io voglio gloria per me, voglio essere visto, è possibile mettere insieme voler gloria per me e veramente amare? È possibile? Non è possibile. E quello è iniquità. Non amare. Dio odia tutti gli operatori di iniquità. Salmo 11, 4 a 7 ci parla della santità di Dio e cosa vuol dire per chi cammina nel peccato. Leggo: l'Eterno è nel suo tempio santo, l'Eterno ha il suo trono nei cieli, i suoi occhi vedono, le sue palpebre scrutano i figli degli uomini. L'Eterno prova il giusto, ma l'anima sua odia l'empio, è colui che ama la violenza. Egli farà piovere sugli empi lacci, fuoco, zolfo e vento infuocato. Questa sarà la porzione del loro calice. Poiché l'Eterno è giusto, egli ama la giustizia. Gli uomini retti contempleranno il suo volto. Nel mondo si sente Dio è amore. E viene detto che, ma lui chiude l'occhio. Dio odia l'uomo altero, l'uomo che cammina nel peccato. Il peccato è più grave di quanto mai comprenderemo in questa vita. Ma la cosa incredibile, se sono afflitto per il mio peccato, e presento a Dio, Dio mi perdona. Prende il mio peccato, lo carico su Gesù e poi versa tutta quell'ira su Gesù. Non su di me. C'è perdono per chi si umilia di cuore. Però se non mi ravvedo, se nego, se ignoro, ma no, io sì, se io ignoro il mio peccato, se mi giustifico, sì, hai ragione, dovrei migliorare. Rimango contaminato, rimango pieno della mia iniquità e questo è gravissimo. Questo è gravissimo. Per aiutarci a capire un pochettino quanto il peccato è abominevole per Dio, consideriamo alcuni degli uomini più santi della Bibbia, più vicini a Dio, infinitamente più di quanto arriveremo noi. Eppure sapevano di non poter arrivare alla presenza di Dio, perché il loro peccato, ma erano mega più santi di noi, ma capivano la santità di Dio. Consideriamo Mosè. Mosè, mega importante. Mosè, l'uomo di Dio, nessun uomo ha avuto quello che ha avuto Mosè. Mosè è stato 40 giorni sul Monte Sinai nella presenza di Dio, senza vedere la sua faccia. Ma nella presenza di Dio per 40 giorni. È sceso dalla monte e la sua faccia era così brillante, gloria, pieno della gloria che aveva assorbito da Dio, che doveva mettere un velo, le persone non potevano vederlo. Eppure non fu permesso di vedere la faccia di Dio. Leggo un lungo brano in Esodo 33, 12 a 23. Sta sopra la monte. Poi Mosè disse all'Eterno: vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, ma tu non mi hai fatto sapere chi manderai con me. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente e hai pure trovato grazia ai miei occhi. Perciò ora, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, De, fammi conoscere le tue vie, perché conosco te e posso trovare grazia ai tuoi occhi. Considera inoltre che questa nazione è tuo popolo. L'Eterno rispose, la mia presenza andrà con te e ti darò riposo. Mosè allora gli disse, se la tua presenza non viene con me, non farci partire da qui. Come si potrà ora conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi? Non è forse perché tu vieni con noi? Così noi saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno disse a Mosè, farò anche questa cosa che hai chiesto, perché tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente. Allora Mosè disse, De, fammi vedere la tua gloria. L'Eterno gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Disse ancora, tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere. Quindi l'Eterno disse, ecco un luogo vicino a me, tu sarai sulla roccia. Mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano affinché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle, ma la mia faccia non si può vedere. L'uomo non può vedere la gloria di Dio. Morirebbe all'istante. Non c'era nessuno come Mosè. Ma quando ha chiesto, fammi vedere la tua gloria, no, non posso. Non posso. Tu non puoi vedere la mia gloria, che è la santità. Non puoi! Ti faccio vedermi dalle spalle, simbolicamente copro, che tu vedrai, ma non pienamente, non riesci a sopravvivere. Allora, se Mosè, questo grande uomo di Dio, non poteva stare a vedere la gloria di Dio, ma chi siamo noi? Pieno di peccati. La santità di Dio tiene l'uomo separato da Dio. Noi siamo lontanissimi di Dio quando pecchiamo. Poi c'è Isaia, ricordate Isaia, abbiamo letto poco fa, un grande uomo di Dio, Gesù cita Isaia più volte di qualunque profeta. Grande uomo di Dio, ha potuto avere una visione del trono di Dio. E leggo Isaia 6, nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno di essi aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva, santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi, guai a me, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse, ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa, il tuo peccato è espiato. Questo uomo santissimo sapeva, guai a me! Però Dio ha mandato un serafino a purificare lui. Lui non poteva purificarsi, non poteva migliorare. Dio ha dovuto pagare con il sacrificio di Gesù e così ha espiato il suo peccato, ha rimosso la sua iniquità. Allora la nostra via a Dio è per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. È solo chi è umile e si riconosce bisognoso di Cristo può avvicinarsi a Dio. Se io voglio vedere in me il valore, non vedo il valore di Cristo. E io posso dire tutto dottrinalmente, ma se non vedo il mio bisogno di Cristo, voglio vedermi bene, io sto cercando di arrivare a Dio per merito mio, il fuoco mi consumerà, perché non sono aggrappato a Gesù Cristo. Dio è la fonte di ogni bene. Dio è l'unica fonte di vera gioia. Dio è l'unica fonte di vera pace. Solo in Dio c'è il perdono che ci porterà a vivere con Lui per l'eternità, anziché essere mandati nel lago di fuoco di zolfo. Quindi in ogni modo possibile dobbiamo capire che Dio è la fonte di ogni benedizione, che i nostri peccati sono una barriera e Dio vede tutto. Gli altri solo vedono i peccati esterni, vedono quello che facciamo e quello che diciamo, non vedono quello che facciamo di segreto, non vedono il cuore. Io posso, oh sì, e io posso avere tante cose brutte nel mio cuore, ma Dio vede tutto, tutto. E perciò, cosa meritiamo da Dio? Cosa meritiamo da un Dio santissimo? Meritiamo la condanna eterna. Ma Dio, se siamo umili, non ci tratta con giustizia. Non dire mai, non è giusto, non dire mai, mai nella tua vita, non è giusto. Tu non vuoi giustizia. Tu non vuoi giustizia. Se Dio dovesse darti giustizia, quella che tu meriti davanti a un Dio santissimo, non solo ti farebbe morire immediatamente, immediatamente ti metterebbe nel tormento eterno. Non chiedere mai giustizia. Succede qualcosa, qualcuno ti tratta in modo pieno di peccato, con cattiveria, non dire non è giusto, tu non vuoi giustizia. Tu vuoi grazia, tu vuoi misericordia. Piegati la testa e dici, Signore, tu sei in controllo di tutto, io merito infinitamente peggio di questo. Grazie che la vera giustizia che merito non mi arriverà. Gesù Cristo ha preso quello. Voglio leggere un salmo. Salmo 57 di Davide, e spesso nei salmi Davide parla dei suoi nemici. Lui era inseguito da Saul che voleva ucciderlo, ha combattuto Golia, il gigante che voleva ucciderlo, è stato in tante battaglie contro i filistei, amorei, altri che volevano ucciderlo. E quindi Davide aveva tanti nemici. Ma quale nemico ha fatto più male a Davide che tutti gli altri amici? Quanto male ha fatto Golia a Davide? Quanto male? Quanto male ha fatto Saul a Davide? Ha cercato la sua vita, ma non ha mai preso Davide. E i filistei, Davide non è mai stato ferito in battaglia. Quale nemico ha ferito Davide terribilmente e non è mai guarito la ferita? Il suo peccato. Il suo peccato, quando ha scelto di dare un momento, un'oretta di piaceri, che poi ha coperto facendo morire il marito, ha creato tutto il resto della vita, angosce di cuore. Pensate a questo, nessun nemico umano ha mai ferito Davide. Grandi pericoli, ma nessuna ferita. Ma il suo peccato, lo ha ferito in modo che ha portato dolore per tutta la vita. Quindi quando leggiamo i salmi dove Davide parlava dei suoi nemici, pensiamo al vero nemico, quello che ha danneggiato Davide. Leggo Salmo 57, inizio. Al maestro del coro, suo motivo, non distruggere, inori Davide quando inseguito da Saul fuggì nella caverna. Allora, la situazione è che lui scappava da Saul. E ricordate che era stato tradito da tutti. Tutte queste città che Davide aveva salvato, invece di aiutarlo, Saul è qui, è qui. Quindi Davide è abbandonato da tutti coloro che aveva aiutato, tradito, abbandonato, ricercato per essere ucciso quando era innocente, aveva servito fedelmente Saul. E cosa scrive? Versetto 1. Abbi pietà di me, oh Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia si rifugia in te. Mi rifugio all'ombra delle tue ali finché siano passate le calamità. Notate che Davide chiede pietà. Abbia pietà. Cos'è pietà? Pietà è quel grande aiuto che io non merito. Non merito. Non sono bravo. Non sono degno. E mi rendo conto di questo. E non chiedo giustizia, chiedo pietà. Abbia pietà di me. Lo ripete. Oh Dio, abbia pietà di me. Se tu credi di essere bravo, se tu credi, ma io ho fatto tanto per Dio, ho servito Dio tanto, allora tu sei lontano da Dio. Perché non stai chiedendo pietà. Dio non benedice mai per merito, benedice per pietà. A questo punto Davide era mega fedele a Dio. Ma non chiedi giustizia, chiedi pietà. Cosa chiediamo noi? Cosa chiedi tu? E Davide sapeva di avere un nemico troppo grande per lui. E dice, ho bisogno di pietà, ho bisogno di chi mi aiuta nella battaglia contro il mio peccato. E grazie a Dio che c'è questo aiuto. L'anima mia si rifugia in te, si rifugia incredibilmente, mi rifugio in colui che è il giudice. Sotto le ombre delle tue ali, noi che abbiamo galline, ho visto quando c'era la gallina che aveva i pulcini, che quando arriva un pericolo, le mette le ali sopra e loro corrono sotto. È proprio questo senso di cuore, di tenerezza, che sacrifica la vita. Ho visto una foto di c'era un campo e un uccello, non era una gallina, ma un uccello, c'era il fuoco che ha preso tutta la prateria e questo mamma uccello ha messo le ali sopra, lei è stata uccisa dalle fiamme, ma quando sono passati gli uomini dopo hanno visto il suo corpo innalzato, c'erano i pulcini sani e salvi. Sotto le tue ali non è un aiuto che Dio manda da lontano, è Dio stesso che con grande cuore cura. L'anima mia si rifugia in te, sotto le ombre delle tue ali, un rapporto intimo con Dio, finché le calamità siano passate. Attenzione, finché le calamità siano passate, nella Bibbia impariamo che le battaglie contro il peccato non sono sempre uguali. Efesini 6,13, leggo io. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Ci sono giorni malvagi. Satana ha tentato Gesù nel deserto alla fine del 40 giorni e poi lo lasciò fino al momento opportuno. Non è uguale. Ci sono momenti con meno tentazioni, meno combattimenti. A volte ci rilassiamo e mettiamo giù la guardia e poi Satana con tutta la forza del peccato viene a tentarci. finché le calamità siano passate. In quei giorni più duri, più difficili, dobbiamo prendere tutta l'intera armatura di Dio. Dobbiamo aggrapparci a Dio pienamente, ma devo essere aggrappato nei giorni leggeri, perché la calamità arriva senza preavviso. Poi, in versetto 2, griderò a Dio Altissimo, a Dio che porta a compimento ogni cosa per me. Egli manderà dal cielo a salvarmi. Egli scrida colui che vuole divorarmi. Selah. Dio manderà la sua benignità e la sua verità. Davide dice, griderò a Dio Altissimo. Quante volte hai pregato chiedendo aiuto, ma non hai pensato neanche chi è Dio? Oh Signore, ti prego, oh Signore, aiutami. Disperato, 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 ma non pensando a Dio. Qui c'è Davide in pericolo di vita. Io griderò a Dio Altissimo. Si ricorda chi è Dio. Si ricorda chi è Dio. E poi dice, a Dio che porta a compimento, che porta a compimento ogni cosa per me. Tu non solo sei altissimo, ma tu sei fedele. Tu compie tutta la tua opera, tutta la volontà. Davide, in mezzo a questo gridare a Dio per aiuto, si ferma a ricordare chi è il Dio a cui sta pregando. Paolo dice in Filippesi 1:6, che conosciamo, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Non pregare con disperazione pensando solo ai problemi. Non pregare mai con disperazione pensando solo ai problemi. Pregate pensando a Dio. Tu sei Dio, tu sei sovrano, tu sei in controllo di questa situazione e tu porterai a compimento la tua opera in me. Quando pregate, pregate pensando a chi state pregando. Dio manderà al cielo a salvarmi, a grande fede nella potenza di Dio, nella sovranità di Dio. Davide sapeva come Dio lo avrebbe aiutato? No, no, ma aveva fede che avrebbe fatto la sua volontà. Egli scrida chi vuole divorarmi, tu sei in controllo su tutti. Tu sei in controllo su tutti. Dobbiamo temere gli uomini? Ebrei 13. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò, perciò posso dire di chi temerò? No, Dio è in controllo. Dio manderà la sua benignità e la sua verità. Cosa fa Davide qua? Cosa fa Davide? Qui nel mezzo della sua preghiera. Questa preghiera, la sua vita era in pericolo. La sua vita era in pericolo. Stava solo gridando, oh Signore, Signore, proteggimi. No, sta parlando di Dio, dando gloria a Dio. Dio manderà la sua benignità, la sua verità. Sta riconoscendo chi è Dio. Questo è come si prega in mezzo a profonde prove. E poi dice, versetto 4, l'anima mia è come in mezzo ai leoni. Dimoro tra gente che vomita fuoco in mezzo a uomini i cui denti sono lance e dardi e la cui lingua è una spada affilata. Davide riconosce i pericoli, c'erano veri pericoli. Davide rischiava la sua vita. Un esercito lo seguiva. Quindi non nega il problema, ma guarda a Dio. Allora, avendo appena parlato della gravità della sua condizione, appena parlato di quanto è terribile la sua situazione, cosa chiede a Dio? Che cosa chiede a Dio? Versetto 5. Si è innalzato al di sopra dei cieli, oh Dio, risplende la tua gloria su tutta la terra. Appena parlato di quanto era in questo terribile pericolo e non prega per sé. Sii tu innalzato al di sopra dei cieli, oh Dio. voglio che tu sia glorificato. Non chiede aiuto a questo punto. Chiede che Dio sia glorificato. Che risplenda la gloria di Dio su tutta la terra. Davide, in mezzo ad una situazione terribile, si ferma a lodare Dio e pregare che Dio sarà glorificato. Quanto è importante non solo gridare aiutami, aiutami, ma pregare adorando Dio. Glorificati, glorificati, ti prego. In questa prova glorificati. Quanto è importante. Padre nostro, la preghiera di Gesù, come si, ricordate, non è da solo dire meccanicamente, è da pregare i componenti, e qui c'è un componente importante. Come inizia Padre nostro? Sia santificato il tuo nome, la stessa cosa che Davide ha pregato. Quando stai male, non solo chiedi aiuto, ma prega: Signore, sto male, è difficile, glorificati in questo e sostienimi. Se vuoi la pace di Dio, se vuoi l'aiuto di Dio, non solo devi gridare disperatamente, ma devi ringraziare Dio e pregare che Dio sarà glorificato nella tua vita e nella tua situazione. Questo è come si prega. Allora, dopo aver pregato che Dio sia glorificato, Davide presenta la sua situazione a Dio. Però parla ancora di come Dio lo aveva curato nel passato. Leggo. Essi han teso una rete sui miei passi. Io sono tutto ricurvo. Hanno scavato una fossa davanti a me, ma essi stessi sono caduti dentro. Davide sta parlando della cura passata di Dio. Perché Saul, in questo punto, non era caduto dentro la rete. Stava ancora cercando Davide. Davide, in mezzo a questa prova, non solo prega per Dio di essere glorificato, ma si ricorda della cura di Dio nel passato. Quando tu preghi in mezzo a prove, ti fermi a ricordare la cura di Dio nelle prove passate? Quanto è fondamentale questo. E quando non preghiamo così, quando solo gridiamo disperatamente a Dio, sapete quello che succede? Quando io mi trovo in una prova ed io solo prego disperatamente a Dio, non mi arriva la pace. Non mi arriva la pace. Non ho pace. Perché non sto vedendo un Dio grande, non sto neanche pensando a Dio, sono disperato, vedendo il problema come grande. E Dio è questo vago essere lontano. Oh Signore, ti prego, aiutami, aiutami, aiutami. Ma non sto pensando chi è questo grande Dio. E non mi arriva la pace. Fermiamoci a pregare che Dio sarà glorificato, a ricordare la cura nel passato che Dio ci ha dato. E poi Dio parla del suo cuore. Leggo 7-8. Il mio cuore è ben disposto, oh Dio. Il mio cuore è ben disposto. Io canterò e loderò. Risvegliati, oh spirito mio, risvegliati, saltero, eccetera. Io risveglierò l'alba. Davide aveva già lodato Dio. Aveva già pregato per la sua gloria. Ma qui va avanti. In mezzo a questa situazione terribile, prega di poter ancora dare più gloria a Dio. Davide esorta suo spirito a glorificare Dio. Risvegliati, oh spirito mio, risvegliati. Risveglierò l'alba. Cosa vuol dire quello? Io risveglierò l'alba, all'alba canterò lodi a Dio. Quando siamo giù, quando siamo aridi, preghiamo, esortiamo il nostro spirito. Ricordati, ricordati della gloria di Dio, ricordati, oh spirito, delle opere passate di Dio. Domanda, l'ultima volta, l'ultime 100 volte che tu ti sei trovato aggravato, giù, scoraggiato, quanto stavi pensando alle opere passate di Dio? Quanto stavi pensando? Immagina una scena, una mamma, un periodo frustrante, eri agitata, non ha pace. Cosa serve? Non c'è il marito. Serve che si ferma e non guarda la situazione, ma comincia a pensare a cose per cui ringraziare Dio. E si prega che Dio manderà qualcuno a parlare con lei. Per che cosa possiamo ringraziare Dio? Perché se tu non hai pace, non stai ringraziando Dio. Ti dico io. Se tu sei agitato, frustrato, pieno di paura, pieno di frustrazione, tu non stai ringraziando Dio. E non stai predicando alla tua anima, come Davide qui. Risvegliati, oh spirito mio! Il mio cuore è ben disposto, io canterò e loderò. Questa è la chiave per avere vittoria sui nostri nemici, che sono i nostri peccati. Quando sei tentato, oh Signore, aiutami, aiutami. No, non disperazione, ringraziamento, ringraziamento. Signore, voglio lodarti, sono debole, ma io voglio lodarti e tu mi hai curato nel passato, quindi guardo a te, che sei Dio, che mi ami, che mi hai curato. E Dio ha guidato Davide e non voler solo lodare Dio privatamente, ma anche davanti agli altri. Guarda versetti 9-10. Ti celebrerò fra i popoli, oh Signore, canterò le tue lodi fra le nazioni, perché grande fino al cielo è la tua benignità e la tua verità fino alle nuvole. Io voglio darti gloria, non solo nel mio cuore, ma davanti agli altri. Io voglio, non mi interessa come vedono me, non mi interessa che mi vedono bene, mi interessa che sentono di te, mi interessano che vedono te. Io ti celebrerò fra i popoli. Non celebrerò me stesso, celebrerò te. Vuoi la gioia della salvezza? Vuoi vittoria sul peccato? Vive per la gloria di Dio, non per la tua. Ma pensate, Davide in quel momento in pericolo di vita letteralmente, abbandonato da tutte quelle persone che aveva aiutato, odiato dal re che aveva servito fedelmente, e in tutta quella prova ingiusta, terribile, si lamenta. La sua richiesta più grande era: Signore, non è giusto, togli via. No, la sua preghiera più grande vuole che Dio sia glorificato, ripetutamente. Vuole che Dio sia glorificato. Questo è come si prega. Se tu vuoi la pace, se tu vuoi la vera pace profonda in mezzo alle prove più profonde, prega per la gloria di Dio, ma non solo meccanicamente. Desidera la gloria di Dio. Dio guida Davide a concludere questa preghiera con un'ulteriore richiesta. E di nuovo, non è per se stesso. Non chiede Dio, toglimi la prova. No! Di nuovo, prega per la gloria di Dio. Incredibile, leggo 11. Sì, innalzato al di sopra dei cieli, oh Dio, risplenda la tua gloria su tutta la terra. Oh, quanto è un esempio per me. Quanto voglio crescere a pregare così in mezzo alle prove. Non conclude, allora Dio aiutami. No, conclude. Sì, innalzato al di sopra dei cieli, oh Dio. Voglio che tu sia innalzato e che la tua gloria risplenda su tutta la terra. Questo Salmo ci insegna come presentarci ad un Dio Santissimo che per grazia ha preso il nostro peccato, l'ha messo su Gesù Cristo. Dio è Santissimo, Nessun uomo potrebbe mai arrivare nella presenza di Dio per il proprio merito, ma Dio provvede la via. Gesù dice: io sono la verità, io sono la via, la verità, la vita. Gesù Cristo è l'unica via, nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui, per mezzo del suo sacrificio. Non c'è nessun altro nome sotto i cieli per il quale l'uomo può essere salvato, ma l'uomo peccatore può essere salvato quando vede che cosa? Quando smette di innalzare se stesso, si umilia e dice: Signore, sono un peccatore, salvami. E si aggrappa a Cristo e vive per dare gloria a Dio, perché ha visto Dio. Incredibile. E poi, in mezzo alle battaglie contro il terribile nemico del nostro peccato, nemico troppo forte per noi, ma non troppo forte per Dio, come si prega? Si prega così. Si prega ricordando le opere passate, si prega rifugiandosi in Dio, ricordando la benignità, la verità di Dio, e si prega soprattutto pregando che Dio sarà glorificato. Perché mi fido di Dio. Mi fido di Dio. Se è la volontà di Dio, mi salverà da questa prova. Se non è la volontà di Dio, se è la sua volontà, è diverso, mi farà quello, ma sarà la cosa giusta. Mi fido di te, oh Signore. Dio è pieno di pietà, abbia pietà di me, è pieno di benignità per chi è umile. Ricordiamo le cure passate di Dio. Ricordiamo che Dio manderà dal cielo a sgridare i nostri nemici, che vuol dire al momento giusto ci darà la vittoria al suo peccato. Confidiamo in Dio. Quando preghiamo, non solo chiediamo, ma lodiamo. E preghiamo per Dio di essere santificato come il Padre nostro. Questo è come siamo camminare in presenza di un Dio santissimo. La vita più bella, più facile, con meno problemi che c'è, se non stai camminando con Dio non vale nulla, è solo un inganno. La vita più travagliata, con più prove profonde, che se stai camminando con Dio è la vita più ricca possibile. Cosa desideri? Una cosiddetta bella vita con pochi problemi, o desideri tanto di Dio e che Dio sia glorificato in te? Cerchiamo il vero dono. Dio ama benedire con il vero dono. O che possiamo vedere Dio per chi è e vivere con cuori riconoscenti per il perdono che ci permette di stare nella presenza del Dio Santissimo e viviamo per la sua gloria. Preghiamo. Padre nostro che sei santo, santissimo, se dipendessi da noi non potremmo mai avvicinarci a te, ma tu nella tua grande misericordia e benignità hai provveduto Gesù Cristo tuo figlio, quale sacrificio per i nostri peccati. E tu dai a noi che abbiamo peccato contro di te, ci offri in Gesù vero perdono per essere riconciliati con te, per camminare con te, per essere in stretta comunione con te. Ma vogliamo vivere come Davide, vogliamo desiderare la tua gloria, non una vita più comoda per noi, ma la tua gloria. E ti prego perciò, opera in noi che possiamo vedere di più della tua gloria e desiderare quella gloria, che tu sia glorificato. Vogliamo ricordare la tua opera nel passato per avere fede nel presente. Quindi completa, porta a compimento la tua buona opera in noi, ti prego. Fortificaci per il giorno malvagio, che possiamo aggrapparci pienamente a te in ogni combattimento contro il peccato. Ti prego. Ti prego questo per mezzo del nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.